Buongiorno a tutti e grazie per l'invito a intervenire in questa occasione. Devo dire che per me è stato ancora una volta una sorpresa essere chiamato per parlare insieme a lei, professore, di un suo libro. E sebbene abbiamo scritto anche un libro insieme intitolato Autobiografia dell'inconscio, continuo a essere ogni volta stupito dal motivo per cui lei mi chiama per parlare, diciamo, del suo lavoro. Io credo che la chiave di lettura possa essere che uno psicoanalista, nel momento in cui legge il testo di Duccio Demetrio, fa esperienza dell'inconscio. Perlomeno io lo leggo così. Io passo intere giornate ad ascoltare i pazienti che parlano dei loro sintomi, delle loro sofferenze, delle loro aperture creative. E poi, quando trovo il tempo della lettura dei testi di Demetrio, è come se io potessi ritornare all'esperienza del mio ascolto clinico e all'esperienza dell'ascolto di me stesso rinnovato. Quindi, quando noi ci accostiamo a un testo di Demetrio, perlomeno dal mio punto di vista, facciamo esperienza dell'inconscio, siamo in qualche modo scritti dalle parole di Duccio Demetrio. C'è una frase formidabile di Demetrio quando lui dice: noi siamo scritti dal silenzio. E questo Duccio Demetrio in che modo lo riesce a fare? Attraverso innanzitutto lo stile della sua scrittura. In questo testo credo che ci sia un'ulteriore evoluzione. Io ho letto quasi tutto quello che ha scritto il professore, perché si spinge ancora oltre in una modalità espositiva che segue più, dal punto di vista degli psicanalisti, non è la logica della metafora, non è la logica della condensazione dei concetti, non è la logica argomentativa, dove deve discutere una tesi, sebbene lo faccia. E lo fa in un modo che assomiglia più al funzionamento della metonimia, che riguarda proprio la fuga del senso. Quando voi leggete le pagine di Demetrio, soprattutto in questo nuovo libro, voi fate l'esperienza di qualcosa che vi scivola tra le mani, come il silenzio, ogni volta che noi proviamo a dirlo, a tradurlo in parole. E quindi vedete che in questo tipo di rapporto col silenzio si inverte il rapporto di padronanza della parola, che non è più parola che riesce a tradurre il silenzio, ma è parola che emerge dal silenzio. E questo ribaltamento, potremmo dire, del potere dell'io su quella che è la propria esperienza, è l'esperienza dell'inconscio. Perché noi siamo scritti dall'inconscio, siamo parlati dall'inconscio, non siamo un io che sopra un cavallo governa le sue pulsioni. No, noi siamo effetto di una quantità enorme di processi mentali, di vissuti che spuntano e ci fanno sentire un io cosciente. Quindi, se dovessimo dire in che modo Duccio Demetrio ha scritto questo libro, lui dice che è un flusso di coscienza. Dal punto di vista di uno psicanalista, sono libere associazioni. Ecco perché voi trovate nel testo un continuo andirivieni, dove i temi vengono ripresi, vengono rimacinati, vengono risignificati, vengono riaperti, come succede al paziente che sul lettino fa le sue libere associazioni. E questa, potremmo dire, è la modalità convincente della filosofia di Duccio Demetrio. Cioè, lui ci convince attraverso qualcosa che poi a pagina, mi sono segnato tutte le pagine un po', a pagina 84 lui riprende proprio la questione della poesia. In che modo il ritmo della poesia può aiutarci a fare i conti con il silenzio degli addii. Perché c'è il tempo dell'addio, ma affinché l'addio, potremmo dire, abbia una portata generativa e non soltanto una dimensione di chiusura, di assoggettamento, di annichilimento soggettivo, ecco, ci vuole il silenzio. Quindi esiste l'addio, ma c'è poi il tempo del silenzio, che nella modalità di Duccio Demetrio è il tempo della scrittura. Quindi quando Duccio Demetrio parla del silenzio della scrittura. E in una pagina dice che noi scriviamo per avere la sensazione di sentirci ancora vivi. sempre utilizzando un po' la terminologia psicanalitica, questo libro ci fa fare un'esperienza di soggettivazione di tutti i nostri addii e ci fa scoprire, potremmo dire, la possibilità di essere grati a quegli addii. Una domanda che mi ero segnato è appunto in che modo è possibile, attraverso il tempo della scrittura, che avviene nel silenzio, conquistare una gratitudine verso quegli addii che ci hanno inchiodato e che in quel momento lì, potremmo dire, hanno disabilitato ogni nostra sensazione di potercela fare nella vita. Freud parlava di una condizione di inermità radicale, la chiamava il Philosophical. Ecco, nel tempo dell'addio noi siamo consegnati a quel tempo lì, che però, se viene abitato dalla scrittura, se viene abitato da un momento in cui avviene una celebrazione di sé, ma non in modo narcisistico, lo precisa Lucio Demetrio, perché celebrare se stessi vuol dire ascoltare se stessi. Quindi il silenzio di addio è, potremmo dire, il tempo che viene restituito a quell'addio affinché non possa schiacciare la nostra soggettività. In qualche modo viene restituita all'addio una durata bergsoniana, direi in termini filosofici, una durata generatrice. Ecco il durante, che come lo leggerei anche. Ovviamente, facendo il clinico di mestiere, ho pensato anche a delle forme di addio che hanno una declinazione clinica. Ecco, la forma più eclatante dal punto di vista clinico dell'addio è l'addio del paziente melanconico, che è un soggetto psicotico, che è un soggetto che in qualche modo vive il dolore di esistere. E in alcuni casi l'unico modo per far tacere quel dolore, l'unico modo per separarsi dal dolore della vita è farla finita e uccidersi. Quindi nell'addio melanconico alla vita non c'è, potremmo dire, l'addio a una relazione che si è instaurata e da cui esco. La particolarità dell'addio del melanconico è che il soggetto melanconico esce da qualcosa in cui non è mai entrato. Il soggetto melanconico non si sente esistere. Vive il dolore di non esistere. L'esistenza è un dolore perché non riesce a partecipare al sentimento della vita. Quindi nell'addio del melanconico troviamo non una frattura relazionale, come le molte che vengono evocate in questo testo, ma troviamo un'uscita dal mancato ingresso nel mondo. Poi, e qua abbiamo veramente una grande, una sorta di... ci sono tanti ritratti clinici degli addii che potremmo dividere, potremmo dire, tra addii ossessivi e addii isterici. L'addio dell'ossessivo è quello che non riesce mai a separarsi. L'ossessivo è sempre lì tentennante, potremmo dire, prova a trattenere tutto, prova a non perdere nulla. E invece nella scrittura di Demetrio noi vediamo che l'addio, il tempo dell'addio, nel silenzio, può essere la possibilità per riconciliarsi con la perdita. Come fare della perdita non un'occasione in cui effettivamente avviene una diminuzione del proprio senso di esistere, ma avviene invece l'esplicitazione di quella che è la nostra condizione umana. Ecco perché abitare la mancanza vuol dire proprio stare in quella condizione lì. Ecco, l'ossessivo evita in tutti i modi nella propria vita di fare i conti con gli addii, perché nell'addio fa l'esperienza della perdita, vuole proprio evitarlo. Poi c'è un'altra forma dell'addio che, da un punto di vista psicoanalitico, potremmo chiamare appunto l'addio isterico, che anche quello lì non è mai un vero addio, perché l'isterica si sottrae alla relazione e ti dice addio per provocarti, per provocare il desiderio dell'altro in modo tale che vada a ricercarla. Quindi è un finto addio, è una provocazione. Anche in questo caso l'aspetto neurotico, sotto la chiave di lettura della psicanalisi, è il fatto che si rinuncia a cogliere l'occasione della perdita, cogliere l'occasione della mancanza come un modo per incontrare l'altro. Quindi noi potremmo vedere che dal punto di vista di Duccio Demetrio, potremmo dire Duccio Demetrio può insegnare all'ossessiva, all'isterica, anche facendogli fare l'esperienza della lettura dei suoi testi, che le relazioni vanno vissute a partire dall'addio. Quindi non bisogna, potremmo dire, colonizzare la dimensione dell'addio e bonificarla, come dire, digerirla attraverso la dimensione relazionale. Bisogna vivere la dimensione relazionale a partire dall'addio, perché l'addio è l'esperienza della separazione. Jung diceva: non ci si incontra che da soli. Potremmo dire che l'Accademia del Silenzio, per quello che ne ho fatto esperienza io, nel contatto che è avvenuto nel corso di questi anni, è un'occasione di crescita, perché ci si incontra a partire dal silenzio. Quindi senza il silenzio non può esserci un autentico incontro. C'è l'incontro tra silenzi nella vita. E le parole, se emergono dal silenzio, sono parole dell'incontro e non parole vuote che provano a evitare l'incontro. Con quella dimensione di solitudine che è la precondizione fondamentale per sentire veramente l'altro. Quindi l'altro può essere qualcuno che io utilizzo nella vita, che trattengo nella vita per evitare quella solitudine lì, oppure può essere il compagno di quella solitudine. C'è un punto dove Duccio Demetrio, pagina 22, parla della compagnia del silenzio. Quindi nell'addio si tratta di introdurre il tempo del silenzio affinché quell'addio ci faccia compagnia. Quindi non bisogna estinguerlo, bisogna, potremmo dire, riviverlo, risignificarlo, celebrarlo ancora una volta. Mi ero segnato un esempio di un altro modo in cui gli esseri umani rifiutano la dimensione della separazione, quindi dell'incontro anche con l'alterità del desiderio dell'altro. Due modi sono quello della tossicomania e della violenza. In fondo, nel tempo della violenza, per esempio, che un uomo può esercitare verso una donna che lo ha lasciato, ecco, c'è l'impossibilità di vivere il tempo dell'addio, potremmo dire di abitare soggettivamente l'addio. Poi anche la tossicomania, o potremmo dire tutte le forme di dipendenza patologica, sono un evitamento di quella condizione lì. Potremmo dire trattano come una malattia qualcosa che invece è semplicemente la condizione umana. Ovviamente non bisogna colpevolizzare un soggetto perché lo fa, perché probabilmente nel corso della sua vita non ha fatto esperienze educative, relazionali, che gli hanno insegnato a trovare in quel momento lì l'occasione per sentirsi solo, ma non senza l'altro. Il silenzio dell'addio serve per non arrendersi al nulla. E qui Demetrio parla di Emanuele Severino, lo cita, si riferisce un po' alla sua testimonianza in qualche modo autobiografica in più passaggi, e in fondo ci sono gli addii che vanno detti, ma ce n'è uno soltanto che non va mai detto. Quindi ci sono tanti addii, ma uno non va detto assolutamente, ed è l'addio alla propria memoria. Quindi quando parliamo del tempo dell'addio, stiamo parlando di un tempo di riconciliazione con quella memoria che a volte rifiutiamo. E quindi introdurre il silenzio dell'addio vuol dire, c'è un punto dove Demetrio parla dell'atto, per chi fosse appassionato di psicanalisi può trovare lì una definizione di quello che viene chiamato in psicanalisi l'atto analitico. Cioè il momento decisivo in cui noi assumiamo il tempo dell'addio come il nostro fondamento. Le cose che vorrei dire sono tantissime, però lascio la parola al professor Demetrio, perché siamo venuti qui stamattina per ascoltarlo. Grazie.